/radioweb presenta Dialogo con la direzione.
Cari amiche e cari amici, ci siamo, sono già pronti i nostri ospiti, perdonateci se ci siamo mangiati qualche minutino, ma avevamo gli ospiti precedenti che erano un fiume in piena di cose da raccontarci, di passioni, di emozioni e poi l'importanza di entità come i club professionistici di calcio, quando finalmente, verrebbe da dire, capiscono di poter sfruttare le loro piattaforme per fare qualcosa di davvero inclusivo e di davvero sociale, come è successo negli ultimi minuti della nostra trasmissione. Allora, bentornati ai componenti della direzione nazionale UIC, Simona Trudu. Simona, bentornata.
Buon pomeriggio Renzo e tanti saluti a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buon pomeriggio Simona e buon pomeriggio a Marino. Mi sembra che fino a mezz'ora fa abbia sentito la tua voce. Anzi no, è proprio
io
andata
ormai
così.
Sono di casa.
Ciao Renzo. Sei sì di casa.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, in effetti fino a mezz'ora fa avevamo orizzonti multimediali, abbiamo fatto una bella puntata allegra anche con Chiara,
sì,
e abbiamo parlato di tecnologia e adesso siamo qua, io e Simona, molto volentieri a sentire quali potrebbero essere le domande, le curiosità dei nostri soci, dei nostri amici.
Ecco, giusto il tempo proprio di rinfrescarti la gola, una limonata, un qualcosa, riposare le corde vocali e rieccoti qui. Caro Marino, allora
esatto.
Ricordiamo a chi ci sta seguendo che sono attive tutte le modalità per contattarci, potete telefonarci direttamente, mandarci messaggi WhatsApp, anche vocali se volete, e quelli testuali, quelli attraverso il form, sul profilo Facebook di /radioweb è attiva come al solito la diretta audio-video sul nostro profilo. Prima del fuoco di fila delle domande, anche via mail, veramente avete un milione di modi diversi per stare insieme a noi e soprattutto insieme a Simona e Marino. Ecco, vi chiedo una vostra propria introduzione. Come vorreste iniziare questo pomeriggio insieme, Simona?
Io, come sempre, sono felicissima di stare con voi. Penso che approfitterò di questa occasione per informare, insomma, chi ci ascolta, che il 19 settembre si terrà a Roma, presso il Sant'Alessio, il convegno ormai, insomma, è appuntamento fisso, direi, UIC AMCO, il titolo la diagnosi e l'abilitazione del bambino con deficit visivo. Appunto, il tema della riabilitazione visiva è sempre caro, ecco, è sempre attuale, soprattutto.
Simona,
questo.
Aspetta Simona, che per un attimo t'abbiamo perso, abbiamo sentito l'inizio.
Ah, okay.
Bene.
Aspetta. Allora, dammi 2 secondi, devo togliere il microfono.
Se hai un viva voce, che ogni tanto abbiamo perso qualcosa, l'ultima frase sicuramente l'abbiamo persa tutto, quindi l'appuntamento con l'appuntamento consueto con AMGO il 19 settembre presso il Sant'Alessio a Roma, mentre Marino nella puntata di Orizzonti ci aveva ricordato invece la settimana prima, sarà un bel settembre caldo, eh?
Esatto.
Ribadiamolo, se qualcuno si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, poi lo faremo 1000 altre volte, ma dato che siamo in argomento.
Beh, allora, si tratta di un evento che io ci tenevo tantissimo a portare a termine per un'idea così che ho lanciato qualche mese fa al presidente e alla direzione, assolutamente accolta, Sarà un evento che si chiamerà UICI Technology Tech for All 2025, no? Un po' dal design for all, cioè la tecnologia per tutti. Ed è un evento che riassume un po' quello che è stato fatto nell'ultimo quinquennio in collaborazione con grandi aziende, e in più apre un task nuovo per quello che riguarda il futuro. Perché questo evento? Perché secondo me fare rete è fondamentale, condividere. Ed è il momento giusto per la condivisione. Abbiamo appena rinnovato i vertici sezionali e regionali e io peraltro ho avuto una bellissima esperienza con la carovana dell'autonomia, pesante quanto volete, però bellissima come contatti con le sezioni, come scambi di esperienze. E ho visto che ci sono nelle sezioni delle persone che hanno delle conoscenze straordinarie, e quindi mettere insieme tutti i referenti di tutte e 103 quelle che sono le sezioni che noi abbiamo come preziosa cosa sul territorio, e raccontare a loro tutto quello che è stato fatto, cioè allinearli a questo, secondo me era una cosa che poteva mettere d'accordo tutti. E soprattutto io ricordo quando ero in Olivetti, negli anni d'oro di Olivetti, noi facevamo tanti corsi a Milano, a Roma, e il valore non era tanto il contenuto del corso, era il fatto che quando andavi a un corso tecnico conoscevi tante altre persone, ognuno di loro aveva magari una competenza su un tipo di macchina diversa, su una problematica diversa, per cui quando in futuro ti trovavi in una situazione di difficoltà, altro che manuale, andavi a prendere il bigliettino, l'appunto, perché quella volta non c'erano i cellulari per prendere nota, e chiamavi questa persona, e questo è servito tantissimo da un punto di vista proprio di interventi tecnici, proprio per entrare nel vivo. E allora riuniremo il 12 e 13 settembre tutte queste persone, ci sarà anche il presidente nazionale Mario Barbuto, che vuole proprio, ha voluto uno spazio giustamente per incontrare e parlare con queste persone, ma ci saranno non solo tutte le nostre istituzioni, INVA, TIRIFOR, parleremo di UIC Digitale, parleremo di tante, tante situazioni che si sono viste, ma ci saranno nomi altisonanti anche dal punto di vista dei brand che noi abbiamo, con cui abbiamo collaborato in questi anni. Faccio un esempio, uno tra tutti può essere il discorso Amazon con il progetto Alexa. Questa volta Amazon presenterà un qualcosa di nuovo, che ovviamente non posso anticipare. Avremo il grandissimo lavoro che è stato fatto su Aurora, usare l'intelligenza artificiale nella medicina, nella telemedicina per i COS. Avremo SMAG con gli elettrodomestici che abbiamo sviluppato assieme ad INVAT. Avremo Shen con cui abbiamo sviluppato il progetto del sistema Leti Smart. Avremo veramente dei fiori all'occhiello. Avremo Lux Ottica con Ray-Ban Meta. Quindi parleremo, toccheremo e vedremo i prodotti. E in più io ho voluto chiamare anche quattro dei più importanti, quelli che ruotano principalmente intorno all'Unione, quattro distributori, quattro importanti distributori di ausili che trattano, non so, dalla radiosveglia fino all'induzione, fino ai bastoni, eccetera, eccetera. In modo tale da mettere a disposizione di queste persone che saranno presenti tutti questi potenziali, e non che non vada sprecato nemmeno una goccia di quello che è stato fatto e di quello che si farà. Oltretutto, mi piacerebbe creare proprio un gruppo con tutti quelli che saranno iscritti a questo evento. Gli altri ovviamente potranno seguire l'evento grazie a tutti i nostri media, quindi lo potranno fare attraverso la piattaforma Zoom, in modalità webinar, tranquillamente con un link libero che potranno condividere. Lo potranno fare grazie alla nostra preziosa Slash Radio Web, quindi nessuno escluso. Chiaramente la sala tiene 100 persone, poco più di 100 persone, e noi abbiamo dovuto trovare questa formula e naturalmente chiedere alle sezioni che venga assegnato un delegato per ogni sezione per la tecnologia. La direzione nazionale ha stanziato un importo anche importante per questo evento, e quindi credo e spero che sia apprezzato da tutti, e spero che abbia un'efficacia per il futuro, perché questo sostanzialmente è il discorso: fare squadra, comunicare le cose e soprattutto conoscere, fare rete, esattamente. Questo è fondamentale, speriamo che noi stiamo lavorando, abbiamo creato un gruppo di lavoro con 10 persone, sono io con altre 9 preziose persone che mi stanno dando una grossissima mano perché francamente non mi sono mai occupato di, non ho mai fatto in vita mia un'esperienza di questo tipo. Mi lancio per la prima volta, mi prendo tutte le responsabilità e i pregi e difetti del caso, ma ovviamente le condivido con tutte queste persone che stanno collaborando, che sono persone della direzione, persone di INVAT e persone che chiaramente ci possono essere utili nella fase complessa di organizzazione, perché vi assicuro che si parte dalle stanze, si parla del catering, si parla con i relatori, si concordano i titoli, si deve parlare con la stampa, si deve creare un logo, un titolo. È veramente un'esperienza importante. Spero di uscirne vivo e soprattutto vincitore assieme a tutti voi. Insomma, questo ci tenevo a raccontarlo in anteprima perché è una cosa che è partita proprio in questi giorni e spero che tutti facciano squadra, ripeto, chi in presenza, chi in remoto. L'Istituto Cavazza di Bologna sarà la sede di questo evento che metterà a disposizione, abbiamo riservato completamente tutta la foresteria, che chiaramente non soddisferà tutte le persone che hanno bisogno di pernottamento, ma naturalmente noi abbiamo questi mezzi a disposizione e poi ovviamente chi arriva dopo sceglierà un alloggio diverso. Ma insomma, abbiamo messo tutto in campo per questo evento, per cui cominciamo a parlarne e speriamo di essere tutti assieme a godere queste 2 giornate, venerdì pomeriggio 12 settembre e sabato tutto il giorno, giornata del 13 settembre.
Perfetto, e ovviamente la trasmetteremo da Slash Radio Web. Per tornare e concludere il
Io
discorso
penso di aver
Amdo, Simone.
ristabilito,
Sì,
esatto.
adesso ti sentiamo in maniera nitida.
Ok, perfetto. No, allora stavo dicendo proprio che il 19 settembre, a distanza di una settimana dall'evento organizzato da Marino al Cavazza, ci sarà appunto il convegno UICI AMCO. Con il tema dell'abilitazione nei bambini con deficit visivi. Proprio all'interno di questo convegno ci sarà una mattinata dedicata alla Fundus Camera Aurora e all'intelligenza artificiale che poc'anzi proprio ha nominato Marino. E non solo, ci sarà anche il modo che i nostri operatori che insomma lavorano presso i nostri COS possano magari confrontarsi, insomma trovare nuove strategie per rendere sempre migliore il lavoro che si va poi a portare avanti. Appunto, ci saranno varie tematiche che toccheranno gli screening in età precoce, l'importanza della prevenzione. Ecco, la prevenzione è effettivamente un dovere che tutto sommato, Luigi ha ben preso in carico, ecco. E niente, diciamo che appunto sarà di una giornata sola. Il Sant'Alessio non ospita, non ha una capienza enorme, ecco. Quindi si consiglia a tutti gli oculisti, ortotisti che lavorano presso i nostri centri oculistici di procedere all'iscrizione, di segnalare la loro presenza, perché purtroppo, essendo gli spazi limitati, si rischia di perdere un'occasione che invece potrebbe essere veramente utile per tutti. tutti i nostri territori, perché c'è la possibilità proprio concreta cioè, ci si sta focalizzando sui nostri costi. Quindi potrebbe essere un'occasione da non perdere, ecco. Vabbè, questo è quanto. Poi non so, io ovviamente resto a disposizione nel caso ci siano poi altre
Ah no, ce ne sono, sì,
domande.
volevo solo lasciarvi un minimo di spazio iniziale per illustrare le cose che vi stavano più a cuore, prima proprio di sottoporvi al classico fuoco di fila di domande. Se siete d'accordo, allora
Io aggiungo solo una
sì,
cosa
certo,
che è
Marino, vai.
proprio a proposito del progetto Aurora, che molti conoscono la canzone di Eros Ramazzotti, ma pochi conoscono questa bellissima iniziativa. E la Sardegna è stata un fiore all'occhiello, infatti noi avremo come relatore la dottoressa Laura Giorico. Che ha fatto un lavoro straordinario in questo senso con questa soluzione che tra l'altro non è invasiva, ma permette di fare a distanza uno screening importantissimo. Per cui sono temi che ragazzi, sia nella prevenzione che nella cura hanno un'importanza basilare e che è giusto e importantissimo che si conoscano per poterli diffondere e mettere a disposizione nel momento in cui una persona ne ha bisogno. È fondamentale questo.
Ma poi tra l'altro l'intelligenza artificiale proprio è tarata sulla retinite diabetica. Ora, in Sardegna la retinite diabetica ha percentuali di incidenza altissime. Considerate che siamo secondi a livello mondiale dopo la Finlandia. Quindi, insomma, è un bel primato un po' infelice, ecco. Quindi questo strumento comunque ti permette di fare in un certo senso capire, captare là dove ci sono dei problemi e magari procedere con delle altre visite più accurate o comunque professionali in maniera tale che insomma, si riesca a dare poi un esito e una cura e insomma si incominci a tenere sotto controllo il problema.
Molto bene, allora cominciamo da WhatsApp. La prima a scriverci questo pomeriggio è Paola Labbarile, che peraltro la settimana prossima riascolteremo in una nuova puntata. Lei che è curatrice della rubrica mensile Ti porto all'opera. Questo già lo preannunciamo alle tante e ai tanti appassionati dell'opera. Allora, Paola ci scrive: carissimi, buon pomeriggio. All'indomani della disdetta di quella che doveva essere la mia volontaria del servizio civile ad personam a partire da domani, vorrei fare una considerazione. Alla luce di tante rinunce in tutta Italia, mi chiedo dove questo mondo stia andando a finire, dove sia il senso di consapevolezza, coscienza e responsabilità giovanile. Sempre più sfiduciati nei confronti di enti e istituzioni, in tanti mancano di rispetto con le loro superficiali e irresponsabili rinunce, evidentemente talmente egocentrici ed egoriferiti da non accorgersi che ogni disdetta danneggia un socio, evidentemente bisognoso del loro aiuto. Personalmente, lo scorso anno ho potuto avere una volontaria grazie a una rinuncia di una socia, altrimenti anche in quel caso non avrei avuto nessuno, data la rinuncia della ragazza che mi avevano affidato. Propongo quindi di avanzare una proposta di legge secondo la quale, fatte salve cause di forza maggiore, ai ragazzi rinunciatari venga impedito di ripresentare domanda. Come socia UIC mi sento offesa nella mia intelligenza da coloro che, con tanta stucchevole retorica, spesso vengono chiamati i nostri occhi o angeli custodi. In caso si trovi lavoro, subentrino ragioni ostative all'accettazione dell'incarico, lo si sa ben prima che UIC comunichi la data di avvio del servizio. Perdonate la lunghezza del messaggio, un carissimo saluto a tutti, Paola. chi mi risponde?
Tutta la mia solidarietà. Sì. Tutta la mia solidarietà a Paola.
Paola, sì, ha ragione.
Assolutamente, anzi, ha fatto una bella proposta, io adesso ne ho preso nota, magari Simona nelle prossime comunicazioni della direzione teniamone conto, perché io l'ho vissuta sta cosa quando ero presidente a Trieste, ed è vero, nel senso che fai tanto, fai di colloqui, cerchi di selezionarli e di abbinarli in modo corretto a seconda del tipo di persona, eccetera, eccetera. Costruisci un castello che poi, se si toglie una carta sotto, crolla. E, è vero, cioè, a volte prendono questa cosa quasi come una riserva, no? Una riserva, dice, boh, tanto non sto facendo niente, faccio quello. Però possono fare dei danni incalcolabili. Peraltro, però, Paola, ti dico, ripeto, sulla mia esperienza che io ho vissuto in questi 2 anni in più di 50 sezioni che ho visitato con la carovana dell'autonomia, quindi ho conosciuto un po' questo, ma ci sono tanti volontari che invece sono rimasti all'interno della struttura. Purtroppo sulle persone non ci possiamo fare nulla, ognuno è com'è. Però hai ragione perfettamente, non richiamiamo persone che già hanno fatto l'errore di farci perdere tempo. Questo sono assolutamente d'accordo e credo che anche Simona possiamo farci da portare assolutamente su questa tua affermazione.
Sì, ma infatti il problema dell'articolo 40 è che essendo un rapporto 1-1, magari può diventare più complicato nella gestione sia da parte dell'utente che da parte del ragazzo o ragazza che appunto presta servizio. Però è pur vero che se io lo vedo negli ultimi anni è aumentato il disinteresse, la superficialità con la quale ci si approccia a questo tipo di servizio, o addirittura anche a livello, nel momento in cui banalmente c'è la selezione e il colloquio, magari ci sono ragazzi che non sanno neanche che cosa andranno a fare. Ora, io penso che nel momento in cui tu ti fai un colloquio, di qualsiasi tipo sia, un minimo ti informi, ti leggi per cosa lo stai facendo, no? Invece ho notato che in tanti sono completamente all'oscuro e anche un po' arroganti, nel senso che ovviamente passatemi il termine, che può essere un po' duro, però si pongono in un modo in cui sembra tutto dovuto, e questo rattrista, perché poi questo ragazzo che o ragazza che si comporta in quel modo, devi, cioè, in un certo modo lo elimini. E questo comunque può portare al fatto di non raggiungere il numero di volontari necessari per sopperire alle richieste. Inoltre c'è la rinuncia, che può essere all'inizio o durante il servizio, che genera numerosi problemi. Quindi sì, assolutamente la proposta di Paola mi sembra più che ragionevole ed è un qualcosa che si porterà in direzione quantomeno per, insomma, perché sia a conoscenza di tutti.
Andiamo con le altre domande, le prendiamo dal forum, tutti i canali naturalmente aperti per raggiungere Simona Trudu e Marino Attini, i nostri ospiti di questa puntata di Dialogo con la Direzione. Lorenzo ci dà il buon pomeriggio. Come stanno andando questi processi? So che c'è stata una risposta dei giudici a un appello di alcuni oppositori. Di che si tratta? Mi spiegate bene, Marino?
Ma guarda, io su questo tema, devo dire la verità, Non ho tutte le informazioni perché se ne stanno occupando in primis il presidente, la vicepresidente, i nostri legali. Diciamo che c'è stata una sentenza proprio la scorsa settimana relativamente appunto a un decreto che era stato contestato nel 2023, che poi è stato ripreso nel 2024, e la sentenza ha annullato questa contestazione, tra l'altro addebitando anche i costi a coloro che avevano fatto, aperto questo procedimento, per cui per noi è stato un momento in cui c'è stata la conferma che bene o male il percorso che stiamo portando avanti è un percorso giusto. Io ripeto, sono un po' amareggiato, dispiaciuto, perché tutto quello che sono le energie che giustamente come ha detto Lorenzo, mi sembra,
sì.
Come ha detto Lorenzo, con tutti questi processi potevano essere tempi, soldi e energie spesi in modo diverso, chiaramente. E man mano che andiamo avanti, fortunatamente non è la prima sentenza a nostro favore, e ci dispiace anche perché io, leggendo i nomi di coloro che hanno fatto, che hanno firmato questa sentenza, ho visto anche persone, uno era anche nel mio gruppo di lavoro, uno era un socio di Trieste che conoscevo, persone che con cui ho avuto un ottimo rapporto, che ripeto stimo e continuo a stimare per quello che sono le loro competenze, e che invece si sono così opposte, hanno creato queste situazioni che francamente in questo momento mi sembrano assurde. Per fortuna, e questo è quello che posso dire come momento dell'Unione, per fortuna in questo istante noi siamo estremamente equilibrati e motivati. Avete sentito, io ho parlato dell'evento WC Technology, sono felicissimo di questo evento perché porta avanti tutto un lavoro che è stato fatto. La Simona ha parlato della settimana dopo, ma possiamo parlare di tante cose, posso parlare dell'Uni, mi piacerebbe anzi parlare dell'Uni. Il 20 giugno chiudiamo una cosa epocale, il nostro primo tavolo Uni sull'accessibilità agli elettrodomestici. Siamo arrivati al dunque. Il 20 giugno verrà chiuso il documento e poi ci sarà un periodo di pubblicazione pubblica, diciamo, perché ci possono essere delle eventuali osservazioni, e poi comincerà il processo per la normazione. Non abbiamo mai fatto una cosa del genere, quindi ci sono per fortuna tante iniziative, tante cose che stanno andando avanti, stiamo lavorando tutti in sinergia. Se si chiede qualcosa, anche qui qualcuno ha detto il presidente nazionale fa tutto lui, è un dittatore, questo, quello, ma per l'amor del cielo non dite queste cose, non fate girare queste cose, perché ripeto, io per primo 3 mesi fa, e Simone è testimone perché era in direzione, ho chiesto, ho questa idea, portiamola avanti. E portiamole avanti, facciamo un budget, abbiamo discusso più volte, abbiamo fatto un budget, quindi c'è in questo momento una situazione di ottimo equilibrio, anche con quel che riguarda le sezioni, perché comunque vengono coinvolte in tante iniziative, per cui mi dispiace, ecco, un momento di rammarico per queste cose qua, però ripeto, alla fine per fortuna la legge è dalla nostra parte.
Simona, do la parola anche a te, integrandola con un altro messaggio più o meno sulla falsariga, che è quello di Flavia, che chiede un commento a entrambi su quanto è avvenuto in quest'ultimo periodo nell'Unione, spaccatura, opposizioni, lotte intestine. Dite la vostra, chiede Flavia. E anche Ettore, integro anche col messaggio di Ettore, poi se vuole anche Marino può tornarci, che dice: come avete vissuto la problematica della dura opposizione di una parte del precedente Consiglio nazionale? Pensavate che sarebbe finita e ne siete preoccupati oppure no? Simona, ripartiamo da te.
Allora, io concordo con quanto ha detto Marino, ovvero che purtroppo tutti questi reclami o comunque anche cioè il fatto che non ci sia serenità perché ti ritrovi continuamente citato in giudizio, questo porta via energie e tempo. Infatti il nostro presidente e la nostra vicepresidente dedicano tanto tempo a queste problematiche che ovviamente sono rubati a momenti che invece si potrebbero utilizzare per i soci. Però io devo dire che non mi sento di avere timore, come chiedeva Ettore, giusto?
Sì.
Perché comunque sia le sentenze che mano a mano vengono espresse, tutto sommato ci fanno ben sperare perché ci danno ragione, ci appoggiano, appoggiano i passi che finora si sono fatti. Dunque, paura no, tristezza, quello sì, perché come si diceva poc'anzi, appunto, tra i reclamanti appaiono nomi di persone che insomma hanno fatto parte del Consiglio nazionale precedente col quale comunque c'è stata la possibilità di chiacchierare, di trascorrere del tempo, quindi anche di creare una stima, una collaborazione e quindi vedere tanto accanimento da parte di alcuni fa tristezza, ecco.
Bene, Marino, se vuoi aggiungere qualcosa anche alla luce degli altri due messaggi oppure andiamo avanti perché ne abbiamo tantissime di domande.
No, andiamo avanti
okay.
Per me.
Allora, procediamo, andiamo sul tecnico, immagino che questa cosa ti piaccia molto. Il primo messaggio tecnico, chiamiamolo, è di Lino, che si indirizza proprio a te. Volevo domandare al signor Attini se l'applicazione del CNLP per Alexa alla fine è ok o ancora manca qualcosa da migliorare, aggiustare, implementare. Mi faccia sapere, grazie, scrive Lino.
Allora, l'applicazione del libro parlato, a parte che approfitterò per dare a Lino e anche agli altri un'altra informazione importante, la circolare numero 44, ma prima rispondo. Allora, l'applicazione del libro parlato è sempre in work in progress, proprio a settembre dovremo presentare anche diciamo le novità, diciamo l'ultima release, chiamiamo l'ultimo aggiornamento di questa applicazione che risolve dei problemi abbastanza, cioè dei problemi, delle richieste più che dei problemi. Avviso che in questi giorni c'è stato un disservizio non dovuto a noi, ma a noi sicuramente perché è Amazon che la gestisce, ma non dovuto all'applicazione in particolare, ma a un problema tecnico che si è ribaltato su più applicazioni, nel senso che se si chiedeva l'apertura dell'applicazione cominciava a chiedere il codice di iscrizione eccetera eccetera, però immediatamente Nauvoo, cioè che la società di software che Amazon ha incaricato per sviluppare, per gestire la nostra applicazione, è intervenuta immediatamente, per cui ripeto, a settembre ci sarà anche Amazon presente, si parlerà di Alexa e si parlerà anche di questo. Ma a questo proposito, siccome nell'intervento si cita appunto proprio l'applicazione del libro parlato, dal 3 di giugno con la circolare numero 44 che è stata diffusa dalla Presidenza nazionale è stato annunciato l'LP online, si chiama LP online, che è l'applicazione del libro parlato in ambito Android, che mancava, cioè gli iPhoneiani, come dicevo prima, erano accontentati e gli Androidiani invece, gli Androidiani no. A parte la battuta, ma è importante perché è un'applicazione che permette di fare ricerche molto dettagliate, permette anche di avere il nostro volume che stiamo leggendo offline, quindi non necessariamente essere connessi alla rete, e questa è un'altra bellissima cosa. Per cui invito tutti coloro che hanno dei dispositivi Android a installare tranquillamente questa applicazione, ripeto, si chiama LP Livorno Parigi Online.
E dato che ci siamo, ce n'è anche un'altra, sempre di domanda tecnica, chiamiamola così. Patrizia ti chiede: ma l'intelligenza artificiale verrà applicata ad Alexa? Quando e come?
Patrizia, sei forte, perché allora diciamo che io non dovrei dire nulla, diciamo che, ecco, facciamo così: negli Stati Uniti
sì,
è stata già applicata questa intelligenza artificiale, Alexa si chiama Alexa Plus, e in Italia arriverà a breve, cioè a breve vuol dire fra pochi mesi. Io quello che sto facendo in questo momento, Patrizia, veramente mi hai letto nel pensiero, e sto cercando di convincere, ma credo non ci riuscirò, proprio i relatori che ci saranno di Amazon a settembre, di dare in anteprima questa notizia in Italia. Ma siccome noi avremo anche dei media della stampa nel nostro evento, credo che non lo faranno, perché in Italia dovrebbe essere annunciato tra dicembre e gennaio, ecco. Però la tua domanda è azzeccata perfettamente, perché se andate a vedere anche su YouTube ci sono già i filmati che nell'ambito degli States stanno già utilizzando questo assistente vocale, logicamente con l'intelligenza artificiale.
Filippo chiede a Simona, dice: vorrei domandare alla giovane Simona, già così proprio captatio benevolenzia, diciamolo subito, si scherza naturalmente, com'è stata questa esperienza in direzione? Ritiene di aver saputo dare o più di aver appreso, e di essere pronta per far meglio la prossima volta magari?
Io penso che questa esperienza per me sia stata la possibilità di crescere, perché mi ha dato la possibilità di stare a contatto con tutte persone estremamente capaci, estremamente preparate, e quindi devo essere sincera, io ho lavorato al meglio delle mie possibilità, ma in un bilancio penso di aver appreso forse di più di quello che ho dato, quindi magari io ora non so se ci potrebbe essere una seconda possibilità, però in tal caso ci fosse, cercherei di mettere in pratica tutto ciò che in questi anni ho messo in saccoccia, diciamo, e ho fatto tesoro.
Molto chiaro, molto chiaro.
Posso integrare dall'anziano Marino anch'io una cosa su questa domanda, perché
ce n'è anche per te,
Ah, sì, sì,
sì, perché ce n'è proprio una direzionata, se è per questo. Erano due vai, diverse vai, personalizzate, perché Filippo chiedeva a Simona, mentre Roby Super 3 si firma peraltro, che chiede a Marino: come valuti questa tua esperienza in direzione? Ti senti più un tecnico o un politico? Paragona questa esperienza a quella di presidente sezionale. Qual è più avvincente? Quale ti intriga di più?
Beh, bellissima domanda, complimenti.
Volevi rubare quella di Simona, la tua era pure meglio, se per questo.
Tosta, bellissima, bravo. Allora, prima di tutto
Roby,
mi piace rispondere a Roby che io sono nato tecnico e morirò tecnico, nel senso che proprio la parte politica, lo dissi anche al presidente nazionale quando mi scelse nel 2020, quindi posso dare un esempio su due direzioni. Dissi subito, io guarda, do tutto il mio appoggio e contributo, però sempre da un lato tecnico, ma è ovvio che comunque essendo un componente della direzione ho la responsabilità e il dovere comunque di seguire tutte le gli argomenti che vengono trattati, sia quelli politici che quelli tecnici. Però il nostro presidente nazionale ha fatto una rosa di persone, ha voluto mettere in direzione una rosa di persone, ognuno, come diceva Simone, con le sue competenze diverse. E su questo posso dire che la mia seconda esperienza di direzione è decisamente migliore della prima, senza togliere nulla a nessuno, però proprio per per il rispetto di ogni competenza, cioè chi più sulle barriere architettoniche, chi più sulle leggi, chi più sulla formazione, eccetera, eccetera, c'è un equilibrio molto interessante. E anch'io dico che ho più imparato che non dato, nel senso che davvero è un'esperienza continua. Per quanto riguarda il discorso del presidente sezionale alla direzione, beh, per me inizialmente è stato un trauma, perché mi hanno catapultato dalla provincia di Trieste, Angolino d'Italia, direttamente in direzione. E primo momento è stato difficile, perché io comunque ho sempre il cuore nel territorio, perché per me quello che si vive sapendo fare aggregazione con i soci e ascoltando tutte le problematiche, seguendo tutti i lavori che una sezione deve fare, anche le piccole cose per racimolare piccole quantità di denaro che vengono reinvestite rispetto alla direzione, è un altro mondo. Però c'è anche il lato contrario della medaglia, ossia in direzione riesci a fare dei progetti bellissimi, cioè riesci a sviluppare delle cose e vedere un mondo completamente diverso, che poi io ho comunque avuto la fortuna con la carovana dell'autonomia di traslare, cioè di fare un po' da bridge tra le sezioni e la direzione, cioè in modo tale che non esista assolutamente un muro o un fossato che divide la direzione, un po' come un castello distaccato da quello che è il territorio. Non esiste una torre di Babele, noi siamo tutti che lavoriamo assieme e appunto, come ho detto prima, l'evento di settembre deve servire proprio a questo, per lavorare tutti assieme allo stesso livello, perché ci sono tantissime persone con grandissime capacità nelle nostre sezioni.
Nel mentre ne è arrivato un altro, anzi era già arrivato a dir la verità, un messaggio simile, anche se con una coloritura un po' diversa, firmato da Irene, che chiedeva ancora una volta a te Marino, le sue attività in direzione che somigliano molto a un vero lavoro, secondo lei riguardano più aspetti tecnici o anche politici? Perché in teoria i direttori sarebbero gli apici politici di UIC. Quindi in parte direi che hai già risposto, non so se vuoi aggiungere altro.
Sì, ma posso aggiungere solo che dal 2016 dovrei essere beatamente in pensione, e invece rispetto a prima lavoro il triplo, quindi Irene ha perfettamente ragione, però è un altro fine o scopo, diciamo. Io adesso la mia vita la dedico principalmente all'autonomia, alla vita indipendente delle persone, da un lato con la domotica, dall'altro lato con l'ETSmart e tutta la progettazione, da cui ho imparato tantissimo dai miei colleghi del gruppo di lavoro 4. E d'altronde posso dire con orgoglio che penso che in nessun caso da un gruppo di lavoro in poco tempo siano uscite due pubblicazioni, La città del presente, che si è diffusa tantissimo, e adesso lo presenteremo proprio in anteprima il 13 settembre, è La casa del presente, che ho scritto io assieme a Rocco Clementelli con la supervisione di Sergio Prelati.
E hai pure risposto a Pino, perché Pino ci aveva scritto: Marino, ma quel libro suo e di Clementelli che fine ha fatto? Quando esce? E la risposta l'avete appena avuto, sarà presentato il 13 di settembre.
Sarà presentato ufficialmente il 13, il libro è pronto. e quindi cogliamo questa occasione proprio per renderlo pubblico e disponibile ovviamente per tutti, in tutti i formati.
Michela vi propone un gioco, così lo chiama lei stessa, Michela, altra ascoltatrice che ci ha scritto. Vorrei che i vostri ospiti si dessero dei voti. Capacità, realizzazione dei programmi in questi anni, risultati, insomma, vi promuovete e se non volete valutare voi stessi, ciascuno può valutare l'altro. Michela propone questo gioco. Simona?
Allora, io sono un po' stretta di voti, soprattutto per me stessa, però la sufficienza me la do, insomma, penso, ecco, poi se Maria non vuole tirare su la media, faccia pure.
Ah, io ti do un 10 secco, perché Simona, oltretutto, al di là delle sue conoscenze, io l'ho visto, vi dico un esempio pratico, quando sono andato proprio a fare la carovana in Sardegna e soprattutto a Cagliari, nella sala del Consiglio Comunale, con la stampa, con tutti gli addetti, diciamo, ai lavori, ingegneri, architetti, aziende di trasporti, eccetera, eccetera, abbiamo fatto un lavoro fantastico, ma anche quando abbiamo sviluppato tante idee in direzione, anche il progetto Aurora, che è un progetto che nasce dal famoso UIC digitale, ricordiamoci, che di cui parleremo ampiamente in settembre, ma è un progetto bellissimo che unisce proprio l'impegno e che ha dato frutto proprio in Sardegna con il massimo dei voti, assolutamente, l'ho detto già prima, quindi non mi smentisco e do un 10 secco a Simona.
Ah, caspita.
Poi fai tu la media.
Grazie, quindi facciamo la media.
Tu ti sei data la sufficienza, quindi viene 8, 10, 6, 16, diviso 2, 8, e allora passiamo a Marino, l'autovalutazione di Marino Attini e poi la valutazione di Simona Trudu e facciamo la media anche in quel caso.
Questo è difficile.
Stai attento,
è difficile valutarsi.
Guarda, io faccio una cosa, anche per cavalleria e per giustizia, mi do un 6 anch'io, per cui se Simona mi darà il 10 avremo lo stesso voto.
Vabbè, ma scusa, ma questo è voto di scambio proprio, l'hai instradata direttamente.
Sì, in diretta.
Ma sì, assolutamente, io non posso che dargli il 10 a Marino. Comunque, lui è instancabile, è proprio come ha detto prima, è andato in pensione, ma in realtà lavora H24 quasi. È l'uomo con la valigia, perché è sempre da un territorio all'altro, da una sezione all'altra. Dunque, insomma, anche tutte le iniziative con Alexa, con tutto ciò che può essere, può riguardare il digitale. Scusate, mi è partita Alexa.
È partita, l'hai nominata e ovviamente
il protagonista
ha voluto partecipare.
Esatto. E quindi dicevo che appunto non potrei che non dargli 10, perché insomma è un lavoro instancabile veramente quello che mette in campo tutti i giorni.
Si sarà divertita Michela che ha fatto questa domanda. Rita chiede un parere sulle assemblee territoriali, le vostre e anche quelle degli altri, che da bravi direttori immagino abbiate seguito, magari sulla nostra radio che ci tiene tanta compagnia. Sì, le abbiamo mandate tutte e tre in diretta. Le vostre impressioni, sia quindi, come chiede Rita, quella che vi ha riguardato territorialmente più da vicino e anche in generale su come sono andate. Simona?
Allora, vabbè, io in Sardegna le ho fatte tutte in presenza, quelle di tutti i territori, in particolare quella di Cagliari, che è la mia sezione di appartenenza. È stato un momento in cui si è ristabilito il consiglio, perché Cagliari ha avuto 2 anni di commissariamento. Dunque è stata bella partecipata, si aveva proprio voglia di un rinnovamento, di un cambiamento. Io ho visto da parte di tanti proprio la presa di coscienza e la voglia di mettersi a disposizione dell'associazione. Poi quelle invece a cui ho partecipato in presenza, lo stesso in Sardegna, devo dire che sono state tutte molto partecipate. In particolare forse quella di Sassari, anche col grande lavoro che stanno facendo col COS, col Centro Oculistico Sociale, loro sicuramente stanno riuscendo a incidere positivamente sulla vita di buona parte della popolazione, quindi anche la loro era veramente tanto partecipata. E poi, vabbè, essendo componente della direzione, ho partecipato, però questo in remoto, ad altre assemblee, che comunque ho trovato sempre, un bel clima di famiglia, di unione. Quindi devo dire che a mio avviso sono state molto, molto positive e piacevoli.
Marino.
Ma io comincio da Trieste perché nel Friuli Venezia Giulia ho presieduto 3 assemblee su 4. Fortunatamente sono andate tutte bene. Trieste ovviamente mi ha visto anche emozionato perché insomma bene o male sono stato 5 anni presidente, conosco tutti ed è stata un'assemblea assolutamente serena. E la curiosità forse a Gorizia, nel senso che addirittura c'è stato un piccolo, chiamiamolo, battibecco. Ma perché? Perché è una sezione che l'anno scorso con il presidente Niccolò Finocchiaro ha avviato tante iniziative e quindi si tiravano per la camicia di dire: ma no, questa iniziativa la faccio io, ma non mi ha lasciato fare questo. Cioè, quando hanno letto la relazione morale, c'è cioè, veramente da svenimento, nel senso tantissime, tantissime cose. Su Udine sono rimasto contento perché dopo il lungo periodo di presidenza di Rino Chinese, adesso Luca D'Avanzo, che era vicepresidente, ha preso in carico la sezione, però si sono fatti avanti anche parecchi giovani e questo è molto positivo, insomma, quindi direi bene. Poi,
E nello specifico delle pre-congressuali, che credo l'ascoltatrice si riferisse fondamentalmente a quelle.
sì, ma guarda, io le pre-congressuali lascio da parlare Simona perché io proprio per motivi istituzionali ero impegnato durante la pre-congressuale, quel sabato in cui c'è stata la pre-congressuale del Nord Italia, a cui appunto ero invitato a partecipare, quindi non posso dire nulla perché non ero presente.
Simona.
Non avevo capito che chiedeva delle pre-congressuali in realtà, e se no avrei direttamente parlato di quelle.
Certo.
Comunque, allora sì, le assemblee sono state 3. È partito il Nord il 23 maggio, poi centro con la Sardegna il 30 maggio e infine il Sud il 7 giugno. Io ho partecipato appunto a quella del 30 maggio e poi le altre le ho ascoltate tramite radio, ecco, tramite voi. Allora, io l'ho trovata, almeno parlo per quella del centro e Sardegna, no? Che è quella che ho vissuto, ho avuto la possibilità di ascoltare più attentamente. Le ho trovate molto costruttive, perché alla fine tanti presidenti giovani, nuovi che si sono rinnovati hanno avuto hanno portato le loro esperienze e le loro suggestioni, quindi assolutamente costruttiva. Banalmente si è parlato tanto di formazione sia per i dirigenti che per i dipendenti e i collaboratori. Si sono toccati i temi della prevenzione e poi sullo statuto si è parlato abbastanza, ecco, lo sviluppo delle tecnologie, dell'intelligenza artificiale. Insomma, io devo dire che il confronto con i vari territori e le esigenze che possono sorgere nelle varie sezioni ti danno veramente la possibilità di inquadrare il discorso in una maniera più precisa e magari di cercare di prendere meglio la mira, ecco. Quindi, vabbè, io assolutamente innamorata dell'assemblea.
Si sente dalla passione con cui ne hai parlato. Allora, pochissimi minuti ancora, ma tante domande. Allora, cerchiamo di stringere le risposte. Dov'è l'avevo perso? C'era chi vi chiedeva, ecco, Federica vi chiedeva, vorrei ci diceste se vi ricandidate, se pensate di poter offrire ancora tanto a noi soci. Marino.
Allora, io penso che mi ricandiderò perché diciamo è da 8 anni che sto portando avanti il progetto Letysmart, di cui sapete che sono il papà, però il papà vuol dire che tutto è stato fatto però da tantissime persone ed è straordinario questo perché il progetto è in evoluzione, sarà presentata una novità importante. Di cui sarò molto orgoglioso, proprio sempre nell'evento WC Digitale, WC Technology, scusate, però ovviamente noi stiamo andando avanti, ormai sono più di 1.000 i radiofari che sono installati sul territorio italiano, abbiamo tantissimi progetti che stanno andando avanti e il gruppo di lavoro 4 è una cosa straordinaria, nel senso che siamo 11 persone, come dico sempre al presidente, come una squadra di calcio, ma vincente. E quindi mi piacerebbe che tutto questo non si interrompa, perché sennò è un po' come quando cambiano i governi o cambiano i dirigenti in un'azienda, che tutto si ribalta e tutto si rimette in gioco. E penso sarebbe un peccato, anche perché, ripeto, abbiamo fatto tante cose, abbiamo fatto rete, speriamo di averle fatte bene. Per cui andrei volentieri in pensione, ho 1.000 hobby, mi piace il mare, mi piace scrivere canzoni, mi piace fare tante cose, però mi sono davvero innamorato di questa mia volontà di migliorare la vita indipendente, ripeto anche con tutta la parte della domotica, io credo che la casa del presente sarà l'inizio. Di un qualche cosa, perché sì, parte dalla carta, parte da un libro, però vuole essere un punto di riferimento, uno stimolo a migliorare e usare la tecnologia nel modo corretto, non lasciarsi prendere dall'entusiasmo, ma lasciarsi prendere dall'utilità delle cose. E quindi speriamo che tutto vada, prosegua un po' come sta andando.
Simona, ti ricandidi?
Io sì, do la mia disponibilità, penso comunque, come dicevo prima, di essermi strutturata in questo periodo, sia prima col Consiglio nazionale, poi con l'IRIFOR, che è stata una scuola speciale. E poi con la direzione. Penso di poter ancora dare tanto. Vorrei essere più incisiva anche col gruppo di lavoro 6 e magari riuscire a fare qualcosa di grande, ecco. Quindi sì, perché no? Sono giovane, come mi è stato ricordato, dunque diciamo che ho anche tempo e voglia.
Allora, siamo praticamente in chiusura, mi scuso già da adesso con l'ascoltatrice e gli ascoltatori di cui non riusciremo a leggere i messaggi, però questo è il caso di sottoporvelo, vi chiedo risposta breve così vi liberiamo pure. Bruna dice: Simone e Marino, se non sbaglio, tutti e due siete ipovedenti. Vi devo domandare allora, ma in questi anni non vi pare che si sia fatto e detto poco sulla problematica di noi ipovedenti, dalle nostre provvidenze al nostro lavoro, alla comunicazione?
Ma io credo che rispondo da un punto di vista di tecnologia. Io credo che noi ipovedenti abbiamo avuto un grandissimo passo avanti. Io che viaggio, per esempio, invito tutti a pensare che siamo riusciti ad avere uno standard di ingrandimento su tutti i dispositivi. Io quando sono a Milano in stazione. Non riuscirei mai più a leggere il tabellone, invece col mio smartphone, con l'ingrandimento, con le potenzialità che sono native nel dispositivo, credo che abbiamo raggiunto un livello eccezionale. Adesso stiamo facendo un lavoro con Ray-Ban Meta anche sugli ipovedenti, così su tutto quello che sono le cartellonistiche, abbiamo fatto con le ferrovie tutto un lavoro di ingrandimento e di colori su tutte le simbologie, ma ne potrei citare tante. Semplicemente si sente parlare meno degli ipovedenti all'interno della nostra associazione, storicamente ovviamente fondata dai non vedenti, quindi gli ipovedenti sono arrivati appena nei primi anni 2000, quindi direi che stiamo facendo comunque tanto, chiaramente su binari simili ma non uguali, perché ognuno ha le sue problematiche, però l'accessibilità sta migliorando, è migliorata tantissimo in questi ultimi anni e speriamo che continuiamo a vincere sempre su tutti i fronti.
Simona, la tua.
Assolutamente, la tecnologia in questi anni sicuramente ci è venuta tanto incontro. Certo, a livello di riabilitazione visiva, magari si potrebbe cercare di direzionare meglio i soldi dedicati dalla legge 284, ma per esempio già nel lavoro, proprio neanche l'anno scorso, l'Unione si è mobilitata per cercare di trovare nuovi sbocchi lavorativi proprio per l'ipovedente. È un cammino che insomma, è lento, però è sempre in moto, ecco, e in evoluzione.
Benissimo, ce n'è un'ultimissima in cauda venenum, verrebbe da dire, perché Massimo chiede a Marino se, qual è la ragione d'essere di INVAT, che bilancio si può trarre dalla struttura di cui, scrive Massimo, non ho ben capito funzioni e attività e se può sostituire il tifo tecnico nel momento in cui si possa fare assistenza. Di contro, Francesca dice: Marino, sei un mito. Marino.
Grazie, Francesca. Allora, Massimo, INVAT è Istituto Nazionale per la Valutazione Ausili e Tecnologie, nato nel 2017 per cercare di far squadra con il Ministero del Lavoro e poter far sì che sia le piattaforme informatiche, sia gli strumenti che noi utilizziamo nella vita quotidiana siano tutelati nell'accessibilità. Noi abbiamo varie sezioni, una sezione diciamo più politica che è capitanata da Roberto Scano, abbiamo una sezione tecnica con Sabato De Rosa che comanda una squadra importante, abbiamo un direttore generale che è Franco Lisi, che ovviamente lui è anche direttore scientifico dell'Istituto dei Ciechi di Milano e collaboriamo con tante aziende, abbiamo fatto tanti sviluppi e applicazioni, eccetera, eccetera. L'ultimo grande traguardo, lo dicevo prima, il 20 giugno, noi vareremo proprio questo tavolo unico, questa normazione sull'accessibilità degli elettrodomestici, che vi assicuro è stato un lavoro immane. Io non avrei mai pensato, sono state una trentina di riunioni di 6 ore ciascuna, con delle terminologie che io, che sono tecnico, ero disorientato completamente, perché quando la tecnica diventa una normazione, ci sono delle modalità di scrittura, tipo avvocato e notaio, sapete, su un contratto particolare, oppure come fanno i brevetti, quindi un mondo completamente diverso, ma era la strada più diretta per poter lasciare una traccia importante. Abbiamo fatto tantissimi lavori con Mediobanca, con la gestione di Bancomat, con la gestione, me ne posso citare davvero tantissimi, e quindi si lavora parallelamente. E nello stesso tempo, quando io e Sabato De Rosa, assieme a Mario Barbuto, abbiamo costituito appunto il consiglio di amministrazione, abbiamo voluto fin da subito, io ho portato l'idea da quello che era la mia esperienza di lavoro precedente, sostituire tutte quelle migliaia di mail che giravano di qua e di là, come si fa questo, cosa si fa quell'altro, eccetera eccetera, nella gestione dei ticket, e questo ha creato molto ordine, ha creato un grande archivio. A proposito di archivi, concludo, perché sennò vado lungo, anche con l'archivio DARE. Cioè, l'archivio DARE è un archivio importantissimo per i medici oculisti, e anche di questo si occupa INVAT, e quindi va ad abbracciare anche un altro ramo importantissimo, che porta anche alla collaborazione con la tiflologia, perché l'archivio DARE oggi è l'archivio più evoluto in assoluto di patologie riferite alla vista, a cui gli oculisti possono fare riferimento.
E allora, grazie di cuore a Marino Attinani di essere stato con noi in Due Soluzioni questo pomeriggio. Alla prossima.
L'ho detto io che è instancabile.
Meno male, meno male.
Adesso vado a darmi un bicchiere di Coca-Cola.
Te lo sei meritato, direi. Ciao Marino.
Ciao, grazie Renzo, grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao Simona e un abbraccio a tutti.
Simona Trudu, grazie di essere stata con noi. Buon lavoro,
grazie,
e presto.
Grazie a voi.
Alla prossima. Sono stati i due protagonisti, Attini e Trudu, componenti della direzione nazionale UIC, di questo appuntamento di giugno di Dialogo con la Direzione. E adesso
/ Radio Web ha presentato
Dialogo con la Direzione.
E adesso Slashbox vi presenta, o meglio ripresenta, la grande musica. Ce l'ascoltiamo insieme.